upside news. It's beloved with some upside vibes. We will try and make you laugh so hard that you wanna listen to some more.
You're gonna strive for upside news.
Hello everybody, this is Upside News, io sono Alberta e oggi parleremo di male body shaming. Con noi oggi abbiamo un ospite, Giuseppe, e ne approfitto subito, colgo la palla al balzo per chiedere a Giuseppe come definiresti il male body shaming.
Ciao ragazzi, sono Giuseppe, è un piacere essere qui con Alberta. Il body shaming per me rappresenta tutta quella sfera di parole, gesti, tutto quello che nel quotidiano potrebbe offendere una persona attraverso critica al suo corpo, comunque all'aspetto che lui ha e di cui magari anche lui non va fiero. Quindi è come toccare un tasto dolente di una sfera emotiva magari già provata appunto dalla sua situazione fisica, magari con tutte le cose brutte che ne possono conseguire.
Esatto, noi magari siamo abituati ad associare il concetto di body shaming alle donne. Credo che forse, almeno per la mia esperienza, l'ho associato poche volte invece all'uomo, quando in realtà, ecco, ho scoperto che è un fenomeno molto, molto diffuso. E credo che oggi sia molto difficile fare i conti con come il mondo si aspetta che noi dobbiamo essere e come invece ci sentiamo realmente. E quindi, siccome so che tu hai affrontato una trasformazione fisica che ad oggi ti porta ad essere contento con te stesso, mi va di chiederti com'è stato realizzare che il tuo corpo di qualche anno fa non rispecchiava veramente come ti sentivi dentro e come sei riuscito ad essere quello che volevi essere.
Allora sì, innanzitutto sono pienamente d'accordo con te sul fatto che le donne siano il principale, diciamo, soggetto del body shaming. La donna viene vista sempre debole, sempre magari quella più vulnerabile appunto ad un attacco di tipo fisico, dovuto anche secondo me ai social media, che comunque ti spingono alla perfezione, ti spingono a quello che è il canone di bellezza che tutti quanti si aspettano. Voglio dire innanzitutto che io che sono qui non ho il fisico statuario che magari ci si possa aspettare, visto che comunque Alberta parla di una trasformazione, di un raggiungimento di un self confidence, insomma, adeguato a quello che la società si aspetta. Ho un fisico comunque in carne, voglio dire moderato, però in carne, non sono un fisico statuario con addominali e tutto quello che Dolce Gabbana vuole mostrarci nei suoi spot. Io da piccolo sono stato un ragazzo, comunque un bambino, sempre abbastanza cicciottello mi definirei, quindi con i miei chili in più. E questa cosa mi faceva soffrire molto, infatti diciamo ho subito quello che viene definito appunto da te male body shaming, ma inconsapevolmente, insomma, anche dagli altri, perché non si aspettavano magari che critiche rivolte ad un ragazzo potessero colpire comunque una sfera emotiva. Questo mi ha spinto appunto a cambiare, ho cambiato il mio regime alimentare, ho cambiato il mio stile di vita, tanto da diventare quello che tutti definirebbero un fisico, diciamo, canonicamente bello, magro, abbastanza muscoloso, diciamo, con addominali, tutto quello che ne può conseguire. E devo dire che ho riscontrato comunque un certo successo anche per quello che poteva riguardare le conquiste. Premetto che sono un ragazzo bisessuale, quindi diciamo in quella prima fase di non accettazione io cercavo approvazione principalmente da il sesso femminile. E avuta questa trasformazione tutti quanti, diciamo, mi apprezzavano per il fisico che avevo raggiunto, ma dentro di me sentivo che non era la cosa giusta, non era la vera felicità. Avevo raggiunto quello che potrei definire un falso mito, credevo di poter raggiungere un mio equilibrio interno una volta raggiunto il canone che gli altri si aspettavano che io raggiungessi fisicamente. Dopodiché, diciamo, resomi conto comunque che non ero pienamente soddisfatto di quello che del percorso che avevo intrapreso, ho cominciato a pormi delle domande, quindi ad un'analisi un po' più introspettiva. Avevo capito che in realtà il fisico che avevo inizialmente, magari comunque con un'aggiunta di esercizio, di sport, era quello che realmente rispecchiava il mio essere interiore. Quindi a questo punto io non ho fatto altro che seguire, diciamo, quello che era realmente la mia vocazione, il mio io interiore, e in questo momento, diciamo, sono un ragazzo che dopo un allenamento in palestra, dopo aver praticato rugby, dopo essermi allenato duramente e mangiato quello che mi pareva, sono diventato un ragazzo felice. E questa felicità interiore ha attirato ancora di più, diciamo, un'altra persona ad essere attratta da me. Perché le persone sono attratte ancora prima, diciamo, che dal tuo carattere, da quanto tu stai bene con te stesso. È vero, il primo approccio è quello fisico, è innegabile, l'occhio è il nostro senso primario per esplorazione e anche se inconsciamente, nell'analisi di un'altra persona. Ma io sono riuscito, diciamo, a lasciar trasparire quanto viva la mia vita serenamente, ora che ho accettato me, il mio corpo e la mia sessualità.
Molto inspiring, no? Come racconto, e mi fa pensare, no, a quello che dicevi all'inizio dei social media, su come impattano sulla nostra vita, sul modo in cui ci relazioniamo al mondo esterno. Un anno fa c'è stato l'attore di Aquaman, come si chiama, quello super
No, non seguo
figo.
molto i film di supereroi, purtroppo.
Oddio, come si chiama? È fighissimissimo.
È figo, diciamo,
Jason
nel
Momoa. Esatto.
canone.
Nel
Nel
canone. In realtà a
canone.
me non piace, però
Ecco.
ecco, sarò linciata da tutti quelli che mi ascoltano. E tipo lui aveva da poco avuto una bambina. Lui, ecco, veramente rispecchia il canone statuario, è uno di quei fisici super scolpiti,
Sì,
eccetera.
innegabilmente, voglio dire, oggettivamente è un bel fisico. Però comunque anche i miei canoni non vengono rispecchiati comunque
No,
da un
no, ma
fisico come il suo.
no, infatti non vengono rispecchiati. Quello che volevo dire è che lui, dopo aver avuto sua figlia, si era. Ovviamente si godeva la paternità, aveva messo un po' di pancetta, ma tra l'altro invisibile, cioè quelle robe proprio che se quella è una pancetta, la mia non lo so, è una panza di Babbo Natale. E tipo l'hanno attaccato un sacco sui social, ecco, Jason Momoa si lascia andare. Questo per dire che l'odio che a volte si scatena sui social è proprio, come posso dire, quasi ingiustificato. E se succede ad una persona come Jason Momoa, io mi immagino, ecco, un ragazzo, come dicevi tu, che cresce in adolescenza un po' cicciottello, a quanti attacchi può essere soggetto?
Certo,
E
sono d'accordo, sono d'accordo.
come può soffrirne?
Soprattutto magari in un'età in cui uno cerca l'accettazione altrui, perché ancora si scopre, ancora non è un carattere ben formato e quindi cerca l'approvazione, diciamo, dei propri coetanei o comunque anche sul social network di chi lo segue, di chi, insomma, visualizza i suoi contenuti, cerca la sua approvazione, vedersi magari criticato, vedersi anche attaccato a volte, come dici, con odio, perché sui social media, come sappiamo, l'odio dilaga anche gratuitamente molto spesso. È brutto proprio per la formazione della persona, secondo me.
È terribile, però mi chiedo, no? I social media possono avere anche una funzione propedeutica al trovare se stessi. Come dicevi tu, una volta che tu ti sei trovato, una volta che hai acquisito questa consapevolezza di te e sei riuscito a stare bene con te stesso, con quello che sentivi di voler essere, sei riuscito magari a comunicare questa cosa all'esterno.
Allora, sono convinto sì che i social media abbiano un ruolo fondamentale nel riuscire a scovare persone che come me non hanno vergogna di mostrare il proprio fisico. Io non so se lo sai, ho un profilo Twitter sul quale pubblico, diciamo, fotografie anche abbastanza osè, come mamma mi ha fatto, se vogliamo dire. E non ho vergogna nel farlo. Ora che realmente io ho accettato me stesso, mi piaccio. Il giudizio altrui non mi tange più, perché so che sono felice così come sono, so di aver raggiunto un obiettivo e so di rispecchiare il modo in cui sono dentro, lo rispecchio nel mio corpo. E molte persone mi hanno contattato di tutto il mondo, perché Twitter praticamente è una piattaforma mondiale, quindi hai accesso veramente a tutti coloro che ne fanno utilizzo nel mondo. Mi hanno contattato anche ringraziandomi, è una cosa che mi ha fatto molto piacere. Proprio per il mostrarmi, il semplice mostrarmi, perché loro magari non avevano il coraggio di farlo e non si rivedevano in quelli che la società definisce i canoni di bellezza. Questo è
importante,
è gratificante.
Vedi, come dicevi tu prima, mancano dei modelli che rappresentino in modo, non voglio dire democratico, però in modo egualitario la grande sfaccettatura di caratteristiche che il corpo umano ha. E quindi forse tu sei andato a colmare quella lacuna nel tuo piccolo.
Nel mio piccolo, sì.
Nel tuo
mio
piccolo hai provato a porti come modello.
Certo.
Ed è una cosa molto coraggiosa che certo non può ricadere su ogni singolo individuo, che però ti fa onore, nel senso hai provato a fare per gli altri quello che è mancato a te.
Sì, ci sono persone che comunque tutt'oggi magari criticano il mio stile di vita e le scelte che ho fatto. Paradossalmente però, vedendo poi il successo che ho ricevuto sul social media, automaticamente la loro opinione è cambiata ed è questa, diciamo, la vera curiosità. Uno ha bisogno di sapere che altri approvino quello che tu stai facendo affinché venga approvato anche da loro. Voglio dire, se uno si piace, se uno ha gusto in qualcosa, praticamente non dovrebbe badare al giudizio degli altri. Così come nel corpo, così come in tutti i gusti che uno possa avere.
Sì, sono d'accordo. Io ad esempio quest'estate portavo un berretto rosso, le mie amiche mi hanno
criticato.
Messo in croce tutto il tempo, poi Yara Ferragni sfoggiava il berretto.
Il berretto rosso, e tutti a comprarsi il berretto rosso, esatto.
Allora è trendy.
Diciamo che la moda, sì, debutta canoni, ce li impone questi canoni di bellezza, però magari se cominciasse a utilizzare dei modelli anche maschili che siano più in carne, che siano lontani,
più
diciamo
inclusivi,
dalla, più inclusivi, un po' più trasversali, secondo me verrebbe comunque affrontato anche di più il tema del body shaming maschile a livello mondiale.
Senti, ti è mai capitato che, ecco, queste persone che ti seguono sui social, su Twitter, si siano rivolte a te per cercare consiglio?
Sì, certo, mi capita spesso che loro mi chiedano addirittura quale sia il mio piano alimentare, quali esercizi io faccio in palestra, che tipi di sport ho praticato nella mia vita, proprio perché vogliono emulare questo, diciamo, il corpo che io sono riuscito ad ottenere, che ripeto non è un corpo statuario. Uno possa pensare magari ad un Ercole, cioè ho un corpo normalissimo, di quello che nella comunità viene definito un corpo bear praticamente, e io sono partito da un corpo che era tutt'altro che l'essere bear. È proprio questa trasformazione anche di ragazzi magri, di ragazzi che comunque avevano il corpo che io non ho più voluto. Questi ragazzi mi pongono domande sul come diventare appunto un ragazzo bear, e la cosa fa piacere perché in genere la trasformazione avviene in maniera inversa. Pubblicai una fotografia proprio su un social del prima e dopo, quando pesavo 63 kg e quando ne pesavo ora 107, e una persona mi chiese in chat: ma come hai fatto a perdere tutti questi chili? Io risposi: guarda, è molto semplice, li ho messi. Sì, fu molto divertente.
Poverino.
Uno dei commenti, sì, ci rimase male, non mi rispose più praticamente.
Mi dicevi prima in pre-rec che in realtà tu sei anche su un altro social che forse non è tanto conosciuto in Italia. Io in realtà l'ho conosciuto un po' per vie traverse, perché qualche settimana fa Bella Torna si è iscritta su questo social e
parliamo di OnlyFans.
Esatto.
Allora sì, sta diventando un po' più, diciamo, mainstream anche in Italia di recente. Twitter, diciamo, è stato anche un trampolino di lancio, sempre su consiglio di molti utenti, a lanciare un altro profilo sulla piattaforma, appunto, che si chiama OnlyFans. Questa piattaforma non è altro, io la definisco un Instagram, diciamo, a pagamento, dove tu puoi postare contenuti più esclusivi, nel mio caso...
Explicit.
Sì, però potresti anche fare un semplice tutorial sul cucito, ma non so cucire, quindi ho preferito intraprendere altre vie. E devo dire la verità, sta ricevendo un notevole successo, che tra l'altro non mi aspettavo. Gente che magari mi seguiva già su Twitter liberamente e gratuitamente mi chiedeva esplicitamente di postare contenuti su OnlyFans perché magari sapevo che quelli sarebbero stati diversi, diciamo.
Senti, il tuo pubblico è in prevalenza italiano o straniero?
Il mio pubblico è prevalentemente americano, sudamericano e in parte asiatico. italiani tramite un programma comunque di analisi mi dice che sono il 3% del mio pubblico. Parliamo di una platea di circa 50.000 followers, mi sembra sui 56 alla data odierna. Comunque gli italiani sì, sono meno, secondo me sono meno predisposti proprio a pagare anche per quello che posso definire ormai un porno. Quindi credo sia questo il vero motivo per cui siano più gli americani a seguirmi. Parliamo di un buon 80% della fetta.
Tu mi dici che questa potrebbe essere una motivazione. In realtà io pensavo che forse potrebbe incidere anche il fatto che magari in Italia non siamo ancora ben disposti all'inclusività. Non lo so, è un'idea...
In Italia ci sono tanti tabù. Io amo l'Italia, sono italiano e amo l'Italia. Però l'Italia vive ancora oggi di tabù. Ci sono tantissimi argomenti di cui si fa finta non esistano, praticamente non se ne vuole parlare. Anche il sesso a casa mia è sempre stato un tabù, diciamo. Le cose che ho scoperto sono state principalmente in autonomia e poi ho scoperto molto, diciamo. Però diciamo che alla fine io credo che ci stiamo aprendo, anche in Italia ci stiamo aprendo a tematiche che prima non ci appartenevano. Quelle che possono essere appunto il body shaming, sia femminile che maschile, quello che possa essere una diversità culturale. Io sono convinto che in Italia possiamo e dobbiamo progredire in tutte le direzioni, perché è importante per l'apertura mentale di noi giovani non fossilizzarci su quello che i nostri genitori ci dicano, ma comunque esplorare. Bisogna essere curiosi e bisogna aprirsi a nuove visioni di vita.
L'altro giorno mi è successa una cosa molto strana, particolare, che però mi ha fatto riflettere. In pratica io faccio la ghostwriter per uno dei principali siti di cosiddetta informazione in Italia, che arriva anche a 2 milioni di lettori unici al giorno. E mi è capitato di scrivere un articolo sul benessere sessuale, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva proclamato quella giornata come giornata internazionale del benessere sessuale. Quindi io ho scritto questo articolo.
E qui parliamo di un altro tabù,
esatto,
tutto italiano.
Esatto. E tra l'altro nell'articolo non parlavo assolutamente di sesso. Dicevo che, ecco, per raggiungere il benessere sessuale è importante la comunicazione, è importante l'accesso all'informazione e quindi essere informati su tutte le possibili implicazioni della vita sessuale. Però non facevo minimamente riferimento a,
diciamo,
orientamenti
all'atto,
sessuali,
certo,
all'atto.
Certo.
Quindi in serata mi è arrivato in realtà un messaggio dall'admin del sito che mi ha detto: guarda Alberta, io sono costretto a cancellare l'articolo perché AdSense lo rileva come contenuto compromesso.
Siamo ai tempi delle censure, praticamente.
Diciamo, e quindi mi penalizza nelle visualizzazioni e devo cancellarlo. Quindi io mi chiedevo, no, se sono nell'articolo io ho scritto che uno dei mezzi attraverso cui noi raggiungiamo il benessere sessuale è l'accesso all'informazione.
Certo,
e
lo
poi
neghiamo.
Google, cioè, è paradossale, capito? Quindi non è solo l'Italia, è proprio che forse si vuole in qualche modo preservare. Cioè, se questi contenuti ancora vengono percepiti come...
C'è un retaggio culturale, purtroppo, che veramente ci impedisce di progredire in questa direzione. Parlando anche appunto da ragazzo bisessuale, io ho accesso ad un mondo, quello omosessuale, che ti posso garantire è veramente ampio, ramificato e non si vede. È un mondo che in Italia viaggia sotterraneo, io dico, soprattutto qui nel meridione. Molti ragazzi, moltissimi ragazzi, sono magari anche curiosi, non voglio dire bisessuali, ma curiosi di provare nuove esperienze. E lo fanno in una totale ombra, oppure negano a se stessi l'esperienza per paura di un giudizio di un amico, di un familiare o diciamo di chi gli è vicino. Cosa che magari nei miei viaggi in Inghilterra, anche nella stessa Grecia, nella Spagna poi non ne parliamo, hanno un'apertura mentale in fatto di sessualità che noi purtroppo stentiamo a raggiungere.
Mi chiedo perché, cioè, questa è la patria della Magna Grecia, dove, cioè, se io penso a quando studiavo gli autori greci, romani, l'esplorazione sessuale era proprio alla base della convivialità.
Sì, i greci sono famosi, diciamo, per essere stati nell'antichità molto aperti sotto questo punto di vista.
E quindi noi è come se parte della nostra eredità culturale l'avessimo cancellata, cioè da un certo punto in poi abbiamo scelto di negarla, cioè ma perché?
Non ti saprei dire se è un motivo religioso, diciamo, se è stato un motivo politico, però fatto sta che io confido nella nuova generazione, noto che i ragazzi, già la mia generazione, la nostra generazione, ma comunque quelli più giovani, hanno una prospettiva in tal senso diversa dalla nostra. Se un ragazzo in una classe di scuola magari è omosessuale, bisessuale, tramite comunque amici più piccoli, noto che l'inclusività di questi individui oggi è massima. Ci sono ancora sì, casi di omofobia, transfobia o comunque qualsiasi fobia nell'approccio di generi differenti a livello sessuale, però questi sono casi anche dovuti magari a persone che non hanno potuto esprimere la propria sessualità, persone che vorrebbero provare, o comunque odio gratuito, perché quello non manca mai. Purtroppo. Io vorrei condividere con voi l'esperienza che ho avuto anche con i miei genitori, okay. Perché loro sono a conoscenza anche del mio profilo OnlyFans, sono a conoscenza di come io ora viva apertamente la mia sessualità e tutto quello che ne consegue chiaramente nella vita quotidiana. Inizialmente i miei genitori hanno sempre mostrato un comportamento, diciamo, restio al parlare di sesso, ad un confronto, anche magari per paura di poter ascoltare qualche curiosità, io credo, che fosse diversa da quella che la società per l'appunto si aspetta. Nel momento in cui io all'età di 21 anni ho deciso di affrontare la mia curiosità verso il genere maschile e quindi fare le mie esperienze, chiaramente ho messo a conoscenza mia madre, che era la figura a me, diciamo, più vicina a livello emotivo. La sua reazione non è stata positiva, quindi io dico non scoraggiatevi inizialmente, date del tempo ai vostri genitori per metabolizzare e per comprendere che fondamentalmente un gusto sessuale non può cambiare l'affetto nei confronti di un figlio e non cambia la vostra persona. Con chi andate a letto fondamentalmente non frega a nessuno, se sarete sempre voi, il carattere sarà quello, la persona sarà quella. Quando decisi poi di dirlo a mio padre, ancora più, diciamo, a questo punto ansia aggiungerei, visto che mia madre l'aveva presa male e mi aspettavo che la prendesse meglio, decisi di andarmene di casa prima di dirglielo, quindi mi trasferii per conto mio in un appartamento dove ho vissuto 6 mesi e mio padre mi chiese come mai praticamente stai scappando di casa così dall'oggi al domani e io gli dissi guarda papà io sono bisessuale. Ci fu una reazione che io non mi aspettavo da parte di mio padre. Mio padre in quel momento si mise a piangere, ma non era un pianto, diciamo, di disperazione, se così vogliamo dire, era un pianto per non avermi capito, per non essermi stato vicino prima e durante le fasi in cui io mi sono scoperto. Lui ha accettato suo figlio così com'era. Vi posso garantire che mio padre è una persona, io lo definirei tutto di un pezzo, non è una persona che accetta compromessi con se stesso, una persona comunque tradizionalista, se così vogliamo dire. Lui è stato in grado di andare oltre il suo retaggio culturale e le sue convinzioni sulla sessualità per non perdere suo figlio. Quindi sono veramente grato ai miei genitori per aver fatto un passo verso di me, che li capisco, alla loro età, non che siano vecchi, ma diciamo una generazione differente, è difficile che facciano. Però a tutti quanti dico sempre di provarci, perché è giusto essere onesti con se stessi innanzitutto, e soprattutto con gli altri. Bisogna fare quello che fa star bene e bisogna essere onesti nel proclamarsi per quello che si è. Io non capisco le persone, diciamo, che mentono sulla propria sessualità, cioè non capisco come si possa mentire proprio anche nell'atto sessuale, parliamoci chiaro. Se io ho una ragazza e la ragazza non mi dovesse piacere, come faccio a stare con lei ma a pensare di stare con un uomo? Voglio dire, libertà per tutti, ognuno faccia quello che vuole. Poi sentiamo parlare spesso, come dicevi tu, di problemi di salute sessuale, magari quella coppia ha problemi, ma magari ci sono problemi che proprio non vengono
che
detti,
vanno oltre.
Che vanno oltre un problema fisico. Perciò l'importante, io dico, è l'onestà.
Ecco, magari può essere difficile, io capisco, cioè in realtà non capisco perché non mi sono mai trovata nella situazione, io provo ad empatizzare, però mi rendo conto che non avendo vissuto una determinata situazione non potrò mai capirla fino in fondo. però magari una persona del genere, ecco, è perché non ha un modello a cui ispirarsi, e magari questa conversazione che abbiamo avuto io e te oggi,
io lo spero,
può servire anche a questo.
Lo spero davvero, che possa lasciare che qualcuno si apra e che finalmente viva la sua vita, perché ragazzi la vita è una. Io ho scelto di vivere come sono, di vivere quello che sono, e sono contento di chi sono e di come sono diventato, proprio perché ho scelto di vivere e di essere tranquillo, onesto con me stesso. Quindi ho raggiunto, diciamo, l'apertura mentale che mi aspettavo che io stesso avessi, ho raggiunto il corpo che volevo e sono sereno con me stesso.
Ti ringrazio, Peppe, perché oggi ci hai fatto un dono, il dono di raccontarti.
Ma dai...
Ne approfitto per chiederti, non so se ti fa piacere condividere il tuo profilo social, se qualcuno vuole cercarti.
No. Come volete, diciamo. Io non ho problemi a mostrarmi alla fine, se volete. Però sui social, diciamo, su Twitter mi trovate come Beefy Italian. Diciamo, nome un po' pretenzioso, però volevo lanciare appunto questo messaggio forte di un italiano beefy, che vuol dire praticamente in carne.
Beefy, a tipo manzo.
Beefy, tipo manzo, sì. Devo dire la verità, ha riscosso un discreto successo anche come nome, proprio perché alla gente è piaciuto il concetto che c'è dietro questo nome. Quindi se volete trovarmi, questo è il mio nick.
Perfetto, grazie mille Peppe e
Ringrazio voi ragazzi, e ringrazio Alberta per essere stata così gentile ad invitarmi.
ciao a tutti.
Ciao!